Angelo Baldassarri, terzo incontro, prima ora.
Terza puntata del nostro cammino sulla fede di Gesù. È un percorso che non vuole essere un percorso sistematico in cui riuscire a dire tutto sulla fede dei cristiani, ma al tentare di prendere sul serio questa ipotesi che un po' alla volta stiamo costruendo insieme, che si possa parlare di fede di Gesù non semplicemente nel senso chiaro e fondamentale che noi cristiani costruiamo la nostra vita credendo in Gesù vivo e risorto in mezzo a noi. Non soltanto nel senso che è Gesù che ci salva e che per noi è fondamentale, ma provando a chiederci se questa espressione possa essere anche intesa in questo senso, che Gesù ci salva, un po' come abbiamo riflettuto l'altra volta nella lettera agli Ebrei, proprio per il fatto che facendosi uomo come noi, in tutto fuorché nel peccato, ha vissuto fino in fondo la sua vita affidandosi a Dio, e fino a quel momento che per noi è centrale nella storia di Gesù e della salvezza, che è quel momento in cui sceglie di affrontare anche la morte per noi, sperimentando da una parte l'angoscia e il dubbio e nello stesso tempo affidandosi al Padre. Ecco, allora proseguiamo in questo percorso e in questa sera faremo due piccole tappe. La prima, di guardare cosa dice San Paolo nelle sue lettere, e partendo da una considerazione molto semplice, che in tante occasioni nelle lettere di San Paolo, in 8-10 occasioni, si parla di fede di Cristo. Allora cercheremo di capire in che senso ne parla San Paolo e dedicheremo un po' la prima parte. E poi nella seconda parte inizieremo a aprire il Vangelo e a guardare il modo con cui Gesù nel Vangelo appare molto interessato alla nostra fede, diciamo così, come primo approccio a questa evangelico, al modo con cui Gesù si può parlare di una fede di Gesù. Ecco, lo facciamo avendo ormai presente diverse cose. La prima, che quando parliamo della parola fede abbiamo già in mente più significati. Da una parte la fede come l'atteggiamento di chi si affida, di chi si mette nelle mani di chi crede a una promessa, anche se sappiamo che nello stesso tempo delle volte la parola fede è intesa in più invece nel senso dei contenuti di una fede. La fede dei cristiani è il fatto che noi crediamo che Gesù è risorto, che Gesù ci ha mandato lo Spirito, che Gesù si è fatto uomo come noi. Ecco, quando si usa questo termine si hanno in mente tutti e due i significati, anche se un po' alla volta se ne sono affacciati anche ad altri che terremo in considerazione soprattutto questa sera, soprattutto due. Il primo, la fede, cioè il fatto che si parla di un uomo di fede quando è un uomo fedele, e si dice anche di un uomo degno di fede, cioè un uomo affidabile. Ecco, questi diversi modi di parlare di fede e li applicheremo un po' alla vicenda di Gesù. Ecco, poi teniamo ancora presente, appunto, la cosa che abbiamo ripetuto più volte, questo di Gesù, se Gesù è solo oggetto o anche soggetto di questa fede. E infine, che quando parliamo appunto di Gesù, dovremmo sempre tenere un po' presente se si sta parlando del Gesù che ha vissuto la vita terrena in mezzo a noi, del Gesù che crediamo adesso vivente e risorto, e del Gesù che esiste da sempre come figlio di Dio. Dobbiamo tenere presente che è sempre Lui, ma non è la stessa cosa. E che alcune cose che noi diciamo del Cristo vivente e risorto adesso sono tali perché lui le ha vissute venendo qui sulla terra. E per cui è importante la festa qui, ci prepariamo, Gesù che si fa uomo, il figlio di Dio che si fa uomo, perché quell'esperienza diventa per noi il riferimento per comprendere chi è il Cristo e che cosa il Cristo ci comunica di Dio. Allora, non guarderemo tutti i testi di San Paolo, ne ho scelti due che mi sembrano i più significativi, perché sono due testi in cui più volte viene fuori l'espressione fede di Gesù, e anche perché sono due testi importantissimi per la riflessione di San Paolo sulla fede. Allora, il primo da cui partiamo è la lettera ai Galati, capitolo 2, dal versetto 15 al versetto 21. Dice così: noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. Se pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo trovati peccatori come gli altri, Cristo è forse ministro del peccato? Impossibile. Infatti, se torno a costruire quello che ho distrutto, mi denuncio come trasgressore. In realtà, mediante la legge, io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque, non rendo vano la grazia di Dio, infatti, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto in vano. Allora, come mai ho scelto questo testo? Perché in questo testo c'è proprio l'espressione fede di Gesù Cristo. E questa espressione non la ritroviamo solo al versetto 20, laddove la traduzione adesso della CEI dice: questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio. E qui è espressa in italiano, è la fede del Figlio di Dio. Ma anche nella prima parte, laddove in italiano per due volte troviamo la fede in Gesù Cristo, al versetto 16, e ancora al versetto 16, la fede in Cristo. Ecco, se non mi sbaglio, adesso Don Matteo al greco sotto gli occhi. In tutti e due i casi c'è scritto fede di Cristo Gesù, o fede di Cristo. È così?
E una è il verbo, es Christo Jesu episteus. Questa è di Cristo Gesù.
Sì.
Es allora. Christo.
Allora, c'è in tutti e due la fede di Cristo Gesù e la fede di Cristo. Allora, vedete che in italiano si è già scelto una strada, quella di dirci: qui si parla della fede in Cristo, che va benissimo, perché è l'annuncio che Paolo sta facendo in questo momento. E non sto a spiegare tutto il passo, perché sarebbe complicato, un passo che è intitolato in maniera qui nella Bibbia di Gerusalemme in maniera molto solenne: il Vangelo di Paolo. Qui c'è la buona notizia di Gesù così come l'ha compresa Paolo. Qual è la buona notizia dell'incontro con Cristo? per l'esperienza che Paolo ne ha fatto, l'avere scoperto che la salvezza viene dal credere in Gesù e non dalle opere della legge. Lui che aveva cercato in tutta la sua vita di buon ebreo di trovare la salvezza, di raggiungere la salvezza attraverso le opere che a un buon ebreo erano chieste, e cercando di esserne fedele il più possibile, a un certo punto si rende conto che la salvezza, potremmo dirlo con un altro suo termine, viene per grazia, per dono. Il dono che riceve colui che crede in Gesù, crede nella sua morte e risurrezione per noi. E qui, questa è la buona notizia per cui Paolo gioca tutta la sua vita e che qui cerca di affrontare dicendo ai Galati: visto che avete incontrato la fede, non dovete ritornare indietro a costringervi a delle opere della legge per appartenere alla comunità cristiana. Quello che ci fa salvi è la fede in Gesù. Ecco, questa è per Paolo la buona notizia, bellissima. Se prima aveva vissuto con l'impegno a cercare di diventare bravo, per dirla in termini più semplici, moderni, scopre che è Gesù a farci giusti, a renderci bravi davanti a Dio, se si può dire così. Bene, per cui in questo testo lui lo esprime in modo chiaro. Al versetto 16 si dice che abbiamo creduto in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede. Ecco, quello che è interessante però è questo, che non dice, come è scritto in italiano, per la fede in Cristo, ma per la fede di Cristo. Così come prima ha detto, l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede di Cristo Gesù. Allora, qui ci chiediamo questo. Sicuramente l'idea che Paolo ci voglia trasmettere, che è solo credendo in Cristo che ci si salva, questo è chiaro. Il testo vuole dire questo. Ma ci chiediamo, ma come mai, parlando della fede, invece che ridire fede in Cristo, ha scritto nel suo testo fede di Cristo? Se voleva dire ripeterci semplicemente che bisogna avere, che è la fede in Cristo che ci salva, poteva metterlo, fede in Cristo. Come mai dice la fede di Cristo? E non è che voglia dirci anche, farci cogliere qualche aspetto diverso? Nel momento in cui ci dà la buona notizia che è credendo in Cristo che si è giustificati per la fede di Cristo? Questo è il motivo per cui lo leggiamo. E così anche in fondo si dice che questa vita, al versetto 20, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e consegnato se stesso per me. E penso che ascoltando vi vengono in mente tutte le cose che abbiamo detto l'altra volta. È sull'esperienza di Gesù, soprattutto negli ultimi giorni della sua vita di carne, così come dice la lettera agli Ebrei. Qui Paolo la riassume così: ha amato, anzi mi ha amato, e ha consegnato se stesso per me. Nella lettera agli Ebrei non c'è questo riferimento così personale. Paolo esprime il grande dono della morte di Gesù sempre come un dono che, nel momento in cui io lo incontro nella fede, è un dono per me. Noi abbiamo visto l'altra volta come in quel gesto, quella scelta di Gesù di andare avanti fino alla morte, c'è questo dono della salvezza in cui abbiamo riconosciuto un grande affidamento. Ecco, qui si dice la fede del Figlio di Dio che mi ha amato e che ha consegnato se stesso per me. Lo si può interpretare semplicemente la fede in Gesù che mi ha amato, oppure recuperare un po' le cose che abbiamo detto l'altra volta. Siamo salvi per questo grande atto di fiducia in Dio che Gesù ha avuto amando e dando se stesso per me. Anche uno dei più importanti commentatori della lettera ai Galati sceglie il significato fede di Gesù come fede in Gesù. Però sentite come la descrive, si chiama Schlier. Se qualcuno gli capitasse di dover scegliere un bel commentario, 20 anni fa ci facevano leggere lo Schlier, adesso non lo so, ci sarà qualcosa di più importante. La fede, si dice, si riferisce dunque al Figlio di Dio, cioè il credere in Lui, però lo esprime così, ma si riferisce a Lui aderendo all'atto del suo amoroso dono di sé che mi riguarda. La fede di cui qui si tratta crede dunque credendo nel Figlio di Dio, nell'amore che il Messia Gesù ha dimostrato nel suo atto concreto di dedizione. Però dicevamo l'altra volta che è proprio in questo atto di donarsi di Gesù che noi intravediamo un po' l'esperienza di fede di Gesù. Ecco, allora queste espressioni che si trovano nella lettera ai Galati e in altre lettere di Paolo non è che danno la dimostrazione, si può parlare di Gesù ha avuto fede. Non stiamo dicendo questo. Però stiamo dicendo questa cosa, che il credere in Gesù, cioè essere giustificati non per le opere della legge, ma per la fede di Gesù, forse lo comprendiamo in maniera più piena se questo, il significato di questo fede di Gesù lo teniamo molto aperto. È la fede che io ho in Gesù, perché? Perché Gesù ha vissuto un atto di fiducia in Dio così grande che diventa il motivo e la forza della mia fede. E questa cosa penso che ci aiuti proprio a comprendere il senso di quello che è la buona notizia di Paolo, perché ci aiuta a vedere la fede come un atto non in cui io mi impegno a credere, devi credere in Gesù, io mi sforzo a credere in Gesù. Ma la fede di Gesù, vista come entrare dentro questo grande dono di amore e consegna di Gesù, è entrare dentro un'esperienza in cui il soggetto non sono solo io che credo in Gesù, ma c'è Gesù che mi fa vivere nel suo atto di fiducia. E questa cosa vedete che e per Paolo qui è molto chiara. Essere cristiani è una unione tale con il Cristo che non è semplicemente per Paolo il dire ho trovato la formula giusta, dico Gesù è risorto, allora sono salvo. Non è questo il modo di intendere la fede per Paolo. Basterebbe, no? Se la fede è un contenuto da riconoscere, dire ci credo proprio, la si potrebbe esageratamente intendere appunto come so la formula giusta, sono salvo. No, per Paolo non è così. Dire che la buona notizia è credere in Cristo, che Cristo risorto mi salva, vuol dire, versetto 19, sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. Vedete, questa avere fede in Gesù, essere giustificati per la fede, per mezzo della fede di Gesù, non è dire so la frase giusta del catechismo, ma è entrare dentro quell'esperienza che Gesù ha vissuto con grande fiducia. Qui capiamo proprio che la buona notizia di Paolo ci fa parlare della fede come un dono in cui non è un'opera, ma una vicenda in cui a un certo punto, se io vi aderisco, Dio Gesù mi coinvolge. Ecco perché il rischio altrimenti sarebbe di dire non inservo le opere della legge, adesso serve l'opera della fede, cioè il fatto che tu ti impegni a credere. Ecco, mi sembra che cogliere questa lettura della fede di Gesù ci faccia proprio percepire l'esperienza di fede come un'esperienza in cui l'origine di questa esperienza è qualcosa che Gesù ha fatto e fa per me, a cui poi io do risposta, in cui io mi lascio coinvolgere. E questo mi sembra molto significativo in questo testo in cui San Paolo mette in confronto le opere della legge e la fede che mi salva. Abbastanza chiaro? Qualche domanda? Questa cosa, questa espressione fede di Cristo, lo si ritrova anche nella lettera ai Romani. E andiamo al capitolo 3, dai versetti 21 al versetto 26.
Fare una parentesi su come memorizzare l'ordine delle lettere di San Paolo, ci sono tantissime tecniche molto più divertenti di quella che vi enuncio, però il termine, il dato quantitativo tante volte aiuta, cioè la lettera ai Romani ha 16 capitoli ed è la prima, poi ci sono le due lettere ai Corinti che sono molto lunghe, poi c'è la lettera ai Galati che ne ha 6, la lettera agli Efesini che ne ha 6, la lettera ai Filippesi che ne ha 4, poi si passa alle lettere ai Tessalonicesi che ne hanno 4. La prima, 3, 4, 5 la prima e 4 la seconda, infatti c'era un problema. Poi si passa alle lettere cosiddette pastorali, cioè rivolte non alla comunità ma ai vescovi. Lettera Biffi, lettera Caffarra e poi vediamo lettera Baldassarri la prossima epistola. Perché la lettera agli ebrei è dopo tutte queste cose? Perché si sta capendo sempre di più che non è esattamente scritta da Paolo, anche se probabilmente da un suo bambino che ascoltava e prendeva appunti. Quindi provare a ricordarvi un pochino quanti sono i capitoli vi aiuta, a parte la distinzione tra lettere alle comunità e lettere pastorali, vi aiuta un pochettino a orientarvi nella ricerca delle lettere.
Bene, allora in questo modo avete trovato facilmente la lettera ai Romani.
Claro, claro che sì.
Quindi subito dopo gli Atti degli Apostoli, capitolo 3.
Capitolo 3 dov'è?
Versetto 21. Ecco, vedete che il contesto è sempre quello. È San Paolo che dice a farci giusti è la fede. Ora, invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti, giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. Infatti non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati, mediante la clemenza di Dio al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù. Ecco, vedete che il contesto è sempre simile, è quello che è costitutivo dell'essere cristiano è la fede in Gesù. E per noi questi discorsi possono apparire scontati, normali, ma per un ebreo diventato cristiano che aveva incontrato tantissimi ebrei a cui aveva fatto questo annuncio, e questi ebrei la fatica ad accogliere l'annuncio era proprio derivava da questo fatto che era un annuncio che metteva in secondo piano tante opere che per loro erano importantissime, prima fra tutti la circoncisione. Gesù questo tema non l'aveva trattato. Noi pensiamo che Gesù abbia trattato tutti i temi, no, tanti temi non li ha mica trattati, li ha affidati a noi. Una delle prime questioni, la più grossa, che si trovano ad affrontare è se uno diventando cristiano si deve far circoncidere. A noi adesso sembra una cosa che ci fa ridere, uno cristiano si deve far circoncidere, assolutamente no. E invece per gli ebrei era, no, assolutamente, ad Abramo è stato dato come segno di appartenenza al popolo la circoncisione, bisogna farsi circoncidere. E la cosa che prima diceva ai Galati era questo: se una volta che siete diventati cristiani, poi arriva qualcuno che vi dice vi dovete far circoncidere e accettate il segno della legge, ritornate indietro. Le questioni poi erano molto concrete. Allora anche qui Paolo insiste: a farci salvi è la fede in Gesù. Quindi questo è chiarissimo, E la fede in Gesù è sempre la fede in Gesù che ha dato la vita per noi. E questo è un altro di quei contesti in cui si dice come proprio attraverso il suo sangue che lui ci ha tolti i peccati. Ecco, a questo punto penso che mi sappiate trovare anche voi le espressioni in cui Don Angelo vuol dire potremmo sottolineare qualcosa di diverso. Quindi aiutatemi voi. Dite voi il versetto e le espressioni, così fate vedere che siete attivi e che nonostante che stiamo ripetendo sempre la stessa cosa, minimamente interessati. Provate a dire dove si parla della fede di Gesù. Versetto 22, può leggere? È lo stesso, anzi può essere utile. Qui si parla di una giustizia per mezzo della fede, naturalmente in greco c'è scritto per mezzo della fede di Cristo Gesù. Questo è un indizio, poi ce n'è anche un altro. Ancora più importante potremmo dire. Sì? Avete trovato? Come? 24, cosa si dice al 24?
Ma sono giustificati gratuitamente dalla sua grazia per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù.
Non è in questo caso, anche se qui la redenzione in Cristo Gesù. Sì, vuol dire la redenzione. Sì, è proprio scritto così. La redenzione vuol dire Gesù che ha pagato il prezzo della nostra libertà, e questo prezzo è pagato in Cristo Gesù. Invece alla fine, versetto 26, rendere giusto colui che si basa sulla fede di Gesù. E questo è molto importante, ormai lo riconoscerete. Perché dico che è molto importante? Ho insistito molto quando guardavamo Ebrei 12 e vi dicevo che siamo invitati a correre tenendo fisso lo sguardo su Gesù, capo cordata della nostra fede. Perché avevo insistito tanto su quel versetto? Se non mi rispondete rispieghiamo tutto e stiamo qua fino a mezzanotte. Perché invece che dire Gesù Cristo, lì dice Gesù. Cosa cambia? Gesù, quando è il modo con cui chiamiamo Gesù di Nazareth, quello della vita di carne in mezzo a noi, così come ci ha detto la lettera agli ebrei. Quando io dico Gesù Cristo, vuol dire che l'ho già riconosciuto come il Messia, il Messia che ha vissuto la sua esperienza salvifica morendo e risuscitando per noi. Quindi il fatto che qui si dica addirittura la fede di Gesù vuol dire che c'è proprio un riferimento alla sua vita umana in mezzo a noi. Ecco, è interessante, chi studia la lettera ai Romani dice che in Romani c'è per 29 volte la parola fede, no, che in Romani per 29 volte la parola fede è seguita da un genitivo soggettivo, cioè la fede di colui, la fede di è colui che ha fede. Facciamo due esempi. Girando pagina, quando San Paolo vuole dimostrare appunto che la salvezza viene per fede, riprende la storia dell'Antico Testamento e non a caso cita l'esperienza di Abramo, che voi ormai conoscete bene, e per due volte parla della fede di Abramo. Al versetto 12, e qui la questione è ancora appunto la circoncisione e così via, ed egli fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo provengono dalla circoncisione, ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre Abramo prima della sua circoncisione. E poi al versetto 16, eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. E qui San Paolo dice proprio per la sua fede Abramo è padre non solo di tutto il popolo ebraico, ma anche di noi cristiani. Allora, naturalmente, quando qui parla di fede di Abramo, la Bibbia traduce fede di Abramo, perché non vuol dire, non ci indica, è come con Gesù, fede in Abramo. Non è che noi dobbiamo avere fede in Abramo, dobbiamo rivivere la fede di Abramo. Allora, chi studia la lettera ai Romani dice, ma è interessante, se per tante volte la lettera ai Romani la parola fede è legata a colui che ha la fede, non sarà un caso che dica fede di Gesù Cristo, fede di Gesù. Un'altra cosa, un indizio importante che troviamo nella lettera è anche un significato più ampio che ha la parola fede nella lettera, che è all'inizio del capitolo 3. Che cosa dunque ha in più il giudeo? E qual è l'utilità della circoncisione? Grande sotto ogni aspetto, anzitutto perché a loro sono state affidate le parole di Dio. Che dunque, se alcuni furono infedeli, la loro infedeltà annullerà forse la fedeltà di Dio? Ecco, anche qui abbiamo la parola fede, pistis. Il traduttore però in questo caso, non potendo dire fede di Dio, dice la fedeltà di Dio, che è più grande delle nostre infedeltà. Allora, queste due cose, il fatto che spesso e nella lettera si parla di fede di legato a una persona che ha fede, e che si usi anche fede legata a Dio come fedeltà, ecco, ci invita anche in questo caso a comprendere questa espressione, la fede di Gesù Cristo, forse anche in maniera più ampia rispetto al semplicemente al credere in Gesù Cristo. Vi suggerisco due modi che ci vengono proposti. Il primo è quello di comprenderla come la fede portata da Gesù Cristo. E questo è un teologo che si chiama Vignolo, Roberto Vignolo, dà questa soluzione. Dice così, vi leggo la sua citazione: fede attuata, istituita da Cristo, meglio ancora, fede portata da Cristo, intendendo l'attuazione voi a Cristo come singolare soggetto di fede, voi a Cristo come istituente una fede correlata a Lui, affidabilmente fondata su di Lui. la cosa che mi interessa è questa, che noi quando pensiamo alla nostra esperienza di fede e diciamo siamo salvi mediante la fede di Gesù, non dobbiamo intenderlo semplicemente come appunto il fatto che io adesso credo in Gesù, che certamente è importante, ma il fatto che io credo in Gesù perché Gesù, attraverso la sua esperienza umana in mezzo a noi, mi ha portato la fede, mi ha messo nella situazione di poter credere, mi ha messo nelle condizioni di potermi affidare a Lui, anzi, mi rende capace di affidarmi a Lui. Ecco, penso che sia interessante se noi ci accorgiamo che se è davvero così. Quindi sarà poi quello che dovremo cercare di vedere insieme. Cioè, Gesù è uno che dice, adesso voglio vedere poi se credono in me, o Gesù è uno che ha fatto di tutto perché poi noi potessimo arrivare a credere, e in che modo? Ecco, penso che sia chiaro che per noi è la seconda cosa. E per cui questa esperienza che Paolo ha fatto, del non sono più io che vivo in me, ma Cristo che vive in me, sono stato crocifisso con Cristo, dice un'esperienza di fede in cui Gesù non è solo l'oggetto, dobbiamo credere in Gesù, ma è parte di questa relazione di fede. Un'altra soluzione molto interessante è proposta dall'autore che ormai conoscete bene, Vanuatu, che lui è preoccupato di dire che noi diciamo una fede di Gesù, e l'abbiamo già detto l'altra volta, perché Gesù è il figlio di Dio, è consostanziale col Padre e così via, e come si fa a dire che abbia creduto in Dio? Allora usa questo termine affidabile, l'affidabilità di Cristo. Ed è molto legato alla lettera agli ebrei in cui si parla che Gesù è un sacerdote degno di fede. Ecco, adesso io non so cosa vi viene in mente parlare dell'affidabilità di Cristo, però penso che Vanuatu abbia un'intuizione molto bella, che è questa: ci permette di parlare della nostra vita di fede sentendo che c'è una relazione in cui io cerco di credere, mi metto, mi fido della promessa, mi affido alla persona, ma c'è la persona a cui credo che per la sua vita si è resa affidabile, e quindi che ci sono due azioni che si incontrano quando si dice che siamo salvi per la fede di Gesù. Vanuatu si esprime così: c'è da una parte l'azione di Cristo che offre appoggio e dall'altra quella dei fedeli, i quali si appoggiano a Cristo in quanto affidabile. Qual è la soluzione giusta? Non c'è la soluzione ideale. Ecco, penso che queste espressioni della lettera ai Romani e della lettera ai Galati, che poi sono anche, se volete insegnarvele, in Filippesi 3:9 e in Efesini capitolo 3 versetto 12, ci aiutano a guardare alla fede dei cristiani con questa ottica un po' più ampia, diciamo così, che la fede è un'esperienza in cui c'è una relazione reale in cui c'è l'incontro tra me che vivo oggi, il Cristo vivo e risorto, che noi crediamo vivo e risorto adesso, ma la cui affidabilità nasce dalla, si fonda sull'esperienza che ha vissuto 2000 anni fa tra noi. Ecco, la nostra fede cristiana è l'incontro tra Dio che in Cristo si rende affidabile e noi che troviamo, che scegliamo di appoggiarci in Lui. Ed è molto importante pensare al modo con cui riteniamo che Cristo si sia reso affidabile, proprio per la sua esperienza tra di noi. Ecco, questo modo di parlare aiuta a guardare alla fede cristiana, penso, avendo due attenzioni. La prima è proprio quella che abbiamo già detto fin dall'inizio, che mi sembra che anche Giovanni Paolo abbia sottolineato tanto, come la fede sia non tanto il vedere se ho tutti i contenuti, ma se sto vivendo questa esperienza di fidarmi di qualcosa che mi viene offerto e di cui come una promessa. Dall'altra, di guardare la nostra fede cristiana come non tanto come un ragionamento su come stanno insieme le due nature in Gesù. Chi si blocca, i blocchi che ci sono nella riflessione teologica su questo tema, è perché appunto si inizia a pensare: ma allora Gesù ha la natura divina, la natura umana, come stanno insieme le due cose? E per cui a Calcedonia si dice che stanno, è l'unione ipostatica, in una persona c'è la natura divina e la natura umana insieme ma inconfuse, che per noi vuol dire tutto e vuol dire niente, perché per noi rimane un mistero grandissimo. E allora qualcuno, sottolineando molto la natura divina, dice: non si può parlare di Gesù che si affida, Gesù che non sapeva. Gesù sapeva tutto, sapeva come andava a finire, ha vissuto una cosa normalissima, con l'accidente che però sentiva dolore, più o meno viene fuori una teologia di questo genere. Ecco, il prendere invece sul serio così questa espressione di fede di Gesù può essere possibile in un contesto in cui, invece che parlare di Gesù ragionando sulle due nature semplicemente, si voglia ragionare su Gesù a partire dalla sua esperienza concreta in mezzo a noi, così come ci ha raccontato dal Vangelo. Questa è un po' la prospettiva. Ecco, mi sembra che questa sottolineare questa espressione di Paolo in questo modo ci aiuta a guardarla così. Ecco, adesso il cammino prenderà due strade. La prima, che affronteremo questa sera nella seconda parte, che è guardare questo, è guardare l'esperienza di Gesù in mezzo a noi e vedere come gli è stata a cuore la fede degli uomini. Se gli è stata a cuore, come ne ha avuto cura. E per far questo farò riferimento soprattutto a una meditazione di Enzo Bianchi intitolata Gesù educa alla fede. Mentre la prossima volta cercheremo proprio di guardare nel Vangelo soprattutto il modo con cui vengono raccontati alcuni aspetti della preghiera di Gesù, della preghiera e della preghiera soprattutto negli ultimi momenti, per vedere non solo come Gesù ha avuto cura della fede degli uomini, ma anche come ha vissuto un aspetto della fede, che è la preghiera, il mettersi in rapporto con Dio. Facciamo un po' di pausa adesso.